Sotto un cielo di stelle, il salmista si sente piccolo e chiede, fa una domanda, che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? In effetti, in questa frase ci sono dentro due domande. In che cosa è mai l'uomo? C'è la domanda fondamentale di tutta la storia della filosofia. In perché ti ricordi di lui? C'è invece la ricerca di tutte le religioni universali. Il bello di questa domanda è che in essa c'è già la risposta. La risposta della religione ebraico e cristiana è che esiste un tu personale che di me si prende cura, di me e di ogni figlio d'uomo, cioè di ogni uomo, si prende cura. La frase però è una sola, non sono due domande. A sottolineare il fatto che l'uomo e Dio, Dio e l'uomo, sono intimamente connessi, tanto che Dio è sempre alla ricerca dell'uomo e tanto che l'uomo non può fare a meno di Dio e il suo cuore è inquieto finché non riposa in Dio. Per la Bibbia, detto in altri termini, non è possibile la conoscenza dell'uomo senza la conoscenza di Dio e questa conoscenza deriva da una rivelazione. Tant'è vero che se si toglie Dio, oppure se ci si sbaglia su di lui, chi ci va di mezzo è sempre l'uomo, l'umanità dell'uomo. Ecco perché nella Bibbia il modo di rapportarsi a Dio definisce il modo di rapportarsi con le persone. Il convegno CEI del dicembre scorso aveva un titolo significativo, Dio oggi, con lui o senza di lui cambia tutto. Ecco allora, i prossimi 10 anni esamineremo il tema, affronteremo il tema dell'emergenza educativa o della sfida educativa. Senza una corretta visione dell'uomo è impossibile stabilire obiettivi educativi. Senza un'idea giusta di cos'è l'uomo e di qual è il suo fine, non è possibile definire un progetto educativo. Se non sappiamo cos'è l'uomo e perché esiste, cosa significa educare? Ecco, per il cristiano ciò che la fede insegna circa l'uomo e il senso della sua esistenza non è qualcosa da cui si può prescindere nel processo educativo, ma ne è il fondamento. Detto in altri termini, la questione seria è la questione di Dio. La questione seria di Dio è basilare per la sopravvivenza e il futuro dell'esistenza umana, perché da questo dipende in definitiva la questione stessa dell'uomo. Ecco, questa è un po' la premessa che avevo pensato e poi stasera volevo affrontare le prime pagine della Bibbia dicendo che oggi, affrontando la cosiddetta emergenza educativa, la trasmissione della fede con le giovani generazioni sembra che si sia quasi spezzata. Monsignor Fisichella dice che Dio non è negato ma sconosciuto. Ci troviamo di fronte, dice uno scrittore, l'assistente della Fucci, ci troviamo di fronte davanti alla prima generazione incredula, alla prima generazione che non punta in alto, una generazione che non si pone contro Dio, ma che vive di fatto senza Dio. Detto con una battuta, però una battuta un po' agghiacciante, è questa. Uno scrittore ha detto, eravamo quadrupedi e poi, guardando le stelle, siamo diventati bipedi. Oggi c'è un quadrupedismo di ritorno. Quindi il problema oggi principale, grande, è a livello culturale. Quello per cui è sorta questa scuola di formazione, l'inculturazione della fede, il far passare la fede, una fede che affascini anche le giovani generazioni, il trovare anche modalità e anche parole chiave, poi qualcheduna ve la dirò, delle parole chiave che affascinano le giovani generazioni di oggi, come ha fatto San Paolo, come ha fatto i padri della Chiesa nel IV e V secolo. Abbiamo davanti un testo che è il libro dei libri, non scientifico, storiografico, ma che descrive l'uomo nelle sue radici, la Bibbia. Sulla Bibbia, poi verrà presentata il programma da Sua Eccellenza alla fine, sarà poi il tema dell'approfondimento, il tema degli incontri di tutto il prossimo anno. Dio ha un sogno, Dio ha un progetto. Ecco i primi capitoli della Bibbia. A Dio piace sognare. 3000 anni fa, un gruppo di nomadi, grazie a un'ispirazione, ha dato una svolta alla storia. Ha parlato non con il linguaggio scientifico dei fatti, ma con quello delle immagini, metaforico. È introdotto nel mondo un concetto che noi diamo per scontato. La Bibbia comincia con una parola, in principio. C'è un principio. La prima parola, la prima lettera, è la lettera B nella Bibbia. Per dire, è una delle poche lettere nell'ebraico, che si scrive da destra a sinistra, che è aperto verso il futuro. Se c'è un principio, c'è un futuro. Se c'è un principio, c'è un progetto, una finalità, uno scopo. Nella Bibbia la proposizione che significa dopo, anche, significa anche dietro. Quindi le prime pagine della Bibbia indicano il progetto di Dio, ma questo progetto che è prima, l'inizio di tutto, è un progetto che ci sta sempre davanti. La fede dona un orizzonte. Questo che per noi è quasi naturale, nel mondo antico era una cosa totalmente al di fuori della loro mentalità. Perché nel mondo antico nessuno credeva agli inizi. Il mondo aveva una storia circolare. I figli nascono da un padre, da una madre, per divenire padri e madri. Le stagioni vanno e vengono per ritornare. La luna ruota attorno alla terra e questa ruota attorno al sole senza sosta. Dov'è l'inizio? È nato prima l'uovo o la gallina? La realtà era sentita come un eterno giro sulle montagne russe, su e giù per ritornare da capo e ricominciare. Così era per le persone, per le civiltà umane. Potevano prosperare, ma poi ritornavano all'inizio. I libri di storia sono pieni di questo ciclo. Attenzione, questa idea oggi che arriva dal mondo orientale, l'induismo e il buddismo, sotto varie forme, sarà l'idea religiosa con la quale si dovrà incontrare e scontrare il cristianesimo. Ai ragazzi d'oggi non interessa quasi niente dell'Islam, ma sono affascinati da questa idea che deriva dal mondo orientale. Se voi avete visto il film Avatar, queste idee, questo mondo della New Age o della nuova era, del circolo, in cui siamo invitati non a entrare nella realtà per cambiarla, ma a staccarci dalla realtà per star bene dentro noi, questo concetto di vita sta arrivando sotto varie forme, canzoni e anche cinema. Ad esempio nel film Avatar è appunto questo: gli uomini che vogliono conquistare questo pianeta sono inferiori e sono violenti perché vivono in un mondo dualista. Invece questo mondo dei navi è un mondo monista, dove tutto è uno e uno è tutto, dove io sono una scintilla del cosmo, e quindi tutto mi invita ad uscire, a star bene dentro, a non coltivare i miei desideri, ma a staccare i miei desideri, ad essere impassibile di fronte al mondo. Guardate che questa è una come si può dire, un concetto che fa molta presa oggi. Facciamo solo questo accenno. Ecco, in principio Dio creò il cielo e la terra. Per la Bibbia, invece, il vero inizio di tutti gli inizi è un essere eterno, detto Dio. È Lui il creatore di tutti i cicli della natura. Dio è sempre altro, altro con la A maiuscola, È un Dio differente, ma non indifferente. Ed è l'uscita dal circolo vizioso, un modo per scendere dalle montagne russe. L'idea di evoluzione, di progetto, nasce in Occidente, non in Oriente, perché dietro abbiamo il mondo culturale ebraico. Cosa fa questo Dio? Dio crea, è sempre creativo. La creazione continua, l'atto creativo di Dio continua. Dio cosa fa? Dio disse. E la sua parola, ripetuta 10 volte, come le 10 parole dei comandamenti, sono alla base dell'armonia dell'esistenza umana. È una parola che significa anche evento in ebraico, una parola che fa quella che dice. Qui ci scontriamo oggi con due, diciamo, teorie, con due idee. Da una parte ci sono i creazionisti, soprattutto in America, che vedono direttamente la mano di Dio ovunque, ignorano le cause seconde. Poi ci scontriamo, se voi vedete Margherita Hack, che ha appena fatto un libro, dove tra l'altro dice che in Italia il mondo scientifico è bloccato dallo Stato e dalla Chiesa. Sempre la Chiesa c'entra sempre. Gli evoluzionisti, duri e puri, invece, fanno il risultato di un processo naturale di selezione. E quindi non ci vedono nessun Dio dietro. Ecco, invece, se leggete la Fides et Ratio di Giovanni Paolo II, con parole molto chiare, dice: Dio ha creato ciò che si è evoluto. Quindi creazione ed evoluzione non sono in contrasto tra di loro. Quindi evoluzione creativa, o se si preferisce, creazione evolutiva. Andiamo avanti. Cosa crea Dio? La prima parola che dice Dio è una luce sarà, e poi dice che bello. La parola chiave di oggi potrebbe essere bellezza. Da dire al mondo d'oggi. Dio ha creato un mondo bello. Bello significa nella Bibbia anche bello e buono. È presente più di 700 volte nella Bibbia. Qui viene detto 10 volte, come i 10 comandamenti. Dio vede il cielo, la terra, i mari, che bello. E poi i semi, l'erba, gli alberi, che bello. E così per il sole, la luna e le stelle. Il mondo della Bibbia non è caso o caos, ma ordine e bellezza, dove ogni cosa tende al proprio fine. Bello è anzitutto Dio, un Dio buono che è all'origine di tutto e di ciascuna cosa. La nostra parola iniziale si chiama bellezza. La Simone Weil diceva: la bellezza è l'esca del divino. La bellezza è l'esca del divino. Un pittore statunitense dice, con una battuta: ogni volta che ammiro un tramonto, anche solo un angolo di campagna, cerco sempre la firma dell'autore in fondo a destra. Bello questo. Il mondo, anche la materia, anche gli animali, anche il corpo umano, anche la sessualità, sono fondamentalmente buoni. Ed ecco, andiamo avanti. Culmine dell'operazione creatrice di Dio è l'essere umano, dotato di una nobiltà che lo rende unico tra le creature. Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, una maestosità inaspettata. Il verbo creare è utilizzato per l'uomo ben 3 volte. Dio si rivolge all'uomo e alla donna come a partner capaci di dialogo. Un partner capace di dialogare con Dio. Un Dio che vuole dialogare con l'uomo. Un Dio che non vuole l'uomo per sé. Non lo crea per la propria gioia, cioè per la gioia di Dio, ma lo crea per la sua felicità, cioè per la felicità dell'uomo. Facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. Immagine. Ogni uomo è stampato su Dio. Somiglianza. Somiglianza parla del rapporto tra padre e figlio. Il figlio è colui che assomiglia al padre. In ogni uomo c'è qualcosa che somiglia al creatore e al padre. C'è una somiglianza incancellabile tra Dio e l'uomo. Quindi l'uomo è rappresentante di Dio nel mondo, un'immagine che non viene mai meno. C'è una frase molto bella in Lodesana che Marco non mi ha inviato, che grosso modo dice così: non guardare quello che sei, ma l'immagine che Dio aveva di te da sempre, il sogno che Dio aveva su di te nella tua culla. Non guardare quello che sei o sei diventato, ma la tua immagine fondamentalmente buona, che era nel progetto, nel sogno di Dio. Molto bello. L'uomo come rappresentante di Dio nel mondo, mandatario. Un essere unico e irripetibile. Per fare un esempio, no? Per dire questo, stiamo attenti perché oggi purtroppo le persone sono diventate quantificabili, cioè la cultura in cui viviamo ha talmente degradato l'uomo da convincerlo che è la quantità, l'avere, il posto, il successo, che misura la preziosità dell'essere. Ma se diciamo a una madre che ha 4 figli e gliene muore uno, non possiamo consolarla dicendogli: te ne rimangono 3, hai perso solo il 25% dei tuoi figli. Ecco, la persona non è mai quantificabile. Per non parlare poi di alcuni scienziati che, tolto Dio, l'uomo diventa materia prima. C'è uno scienziato che è il più grande bioingegnere moderno, si chiama Gregory Stock, che dice: oggi l'uomo ha 46 cromosomi, facciamone uno con 48, e se viene male lo buttiamo via. L'uomo chi è? È polvere e soffio, cioè fragilità e dignità della corpo umano, della corporeità umana. L'uomo è polvere. Ecco, quindi polvere. Adamo significa dall'Adamà, il terrestre. Umiltà deriva da humus. Siamo polvere. Una ripassatina con la lucidatrice sulla polvere che abbiamo, un po' di polvere in testa. Ecco, siamo polvere, ma nello stesso tempo abbiamo una dignità incredibile. Noi siamo terra che, dice Turoldo, l'uomo è terra che pensa, che ama, che soffre, che spera, la creazione che ha coscienza di sé. C'è un poeta turco, Nazım Hikmet, che ha scritto una poesia bellissima, voi probabilmente la conoscete già, che dice: non vivere su questa terra come un inquilino, ma vivi nella natura come se fosse la casa di tuo padre. E poi dice: credi a tutto, al grano, al mare, alla terra, ma soprattutto all'uomo. Ama la nuvola, la macchina, il libro, ma anzitutto ama l'uomo. Senti la tristezza del ramo che si secca, del pianeta che si spegne, dell'animale infermo, ma anzitutto la tristezza dell'uomo. Che tutti i beni terrestri ti diano gioia, che l'ombra e il chiaro ti diano gioia, che le quattro stagioni ti diano gioia, ma che soprattutto l'uomo ti dia gioia. L'uomo al centro di tutto. Io non sono un prodotto degli astri. Sono nato sotto una cattiva stella. Quanto impazza l'astrologia oggi. Io non sono un prodotto istintuale. I miei studenti mi dicevano quando riprendevo, ma sono fatto così. Non sono un prodotto dell'istinto. Non sono un prodotto dell'ambiente. In questa casa, in questa scuola, in questa fabbrica non si può vivere, non si può fare niente. Io sono un prodotto personale, non sono sospeso sopra un gorgo fatale, non sono un gettato nel mondo, frutto del caso, un abbandonato a me stesso, non un destinato alla morte, ma un consegnato all'amore. Federico Fellini diceva Nella strada, un film bellissimo, fa dire al vecchio Zampanò. Zampanò si rivolge alla piccola Gelsomina, che poi è la moglie di Fellini, osserva un sasso raccolto dal sentiero e gli dice: io non so cosa serve a questo ciottolo, ma certamente serve a qualcosa. Se fosse inutile, anche tutto il resto sarebbe inutile, anche le stelle. È così, lo sai? E anche tu servi a qualcosa, con la tua testa da carciofo. Scopo dell'esistenza umana è la crescita. C'è un'espansione fisica. Dopo i primi 15 giorni del concepimento, l'essere umano è aumentato 125.000 volte. Vivere significa espandersi. La nostra vita è liberare tutta la bellezza che è in noi. Nelle tre grandi dimensioni di ogni persona umana, la mente, il culmine è l'oggettività. Il contrario è l'ignoranza, il vuoto. Le mani, il culmine è la produttività, la creatività. Siamo affascinati dai creativi, ma ciascuno di noi può essere creativo nel linguaggio, nelle cose che fa, nelle relazioni. Il contrario è la noia e la fessità. E poi nel cuore, il culmine, questo è il vero filo rosso della vita umana, è l'amabilità, fare attrattiva, esprimere, mettere in risalto tutto il bello di cui si è capaci per promuovere in meglio se stessi, gli altri e la realtà. Il contrario di questo è l'egocentrismo, è la paura. Ecco, adesso arriviamo al tema centrale di questa serata. Siete stanchi? Un po'. Sono gli inizi, eh? Non è bene che l'uomo sia solo. Perché non è bene essere soli, isolati? Qui la parola chiave è reciprocità, complementarietà, relazione. Non è bene che l'uomo sia solo. Non è bene che essere soli, isolati, perché non c'è niente nella creazione che sia solo. Creazione e solitudine sono opposti. La creazione è piena di compagnia. Facciamo un aiuto che sia simile a lui. La traduzione può essere molto diversa. Se voi avete varie Bibbie, le traduzioni possono essere tante e sono tutte interessanti. Facciamo un aiuto simile a lui, un aiuto a lui corrispondente, ma anche un aiuto di fronte a lui, un sostegno di fronte a lui, un aiuto contro di lui. Queste frasi indicano che l'uomo e la donna sono fatti uno per l'altra, ma al tempo stesso l'alterità uomo-donna comporta una differenziazione e una conflittualità. Sono differenti. La via dell'ibrido, dell'unisex, dell'androgino, un dato culturale oggi molto diffuso, è un tentativo di non conoscere questa alterità che turba e di rimuoverla. Significa che le nostre relazioni devono comprendere due qualità che sono apparentemente opposte. Devi essere compatibile con l'altro, ma devi essere pure contrario. L'opposizione ben intenzionata di mia moglie, che ha in mente il mio migliore interesse, è benedetta. Dio creò l'uomo e sua immagine, a immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò. La Bibbia considera la coppia maschio-femmina come la base della sua antropologia, è la base della bipolarità sessuale, non perché Dio abbia davanti o accanto a sé una dea, come volevano le religioni primitive, ma perché l'amore fecondo tra un uomo e una donna riflette l'amore creatore di Dio. Si può parlare quindi di Adamo quando c'è l'uomo e di umanità quando c'è l'uomo e la donna. Nella visione biblica e cristiana Dio non è maschio né femmina, ma è la radice di entrambi. Anche qui la bellezza, la differenza della Bibbia rispetto alle altre culture contemporanee. Guardate che per Esiodo, ad esempio, qui sarebbe da parlare a lungo, no? La prima donna per Esiodo è pensata da Zeus come male per gli uomini, come sciagura grande per i mortali. Pandora nella letteratura greca è all'origine di tutti i mali, perché con la sua curiosità ha aperto il sacco, l'orcio di tutti i mali. Ipponate dice: due bei giorni può avere un uomo dalla donna, quando la sposa e quando la seppellisce. Guardate, sono, e questo anche nella Bibbia c'è, poi nella storia dell'umanità anche oggi un certo maschilismo, ma il salto che fa la Bibbia riguardo alla creazione della donna è enorme. Una donna che viene creata dalla costola. Il significato della costola è, indica pari dignità. La donna non è stata creata dalla testa per dominare e nemmeno dai piedi per essere schiacciata, ma dal fianco per essere pari all'uomo, per stare vicino al cuore dell'uomo e viceversa. Adamo, l'uomo, il maschio, fin quando manca di amore è come costretto a sentire la sua vita come un sonno mortale. Si risveglia solo quando incontra la donna che Dio gli ha condotto. Come una sposa è condotta dal padre a braccetto con lui verso lo sposo, Dio accompagna la donna e l'uomo per la prima volta prende la parola. Questa volta è lei. L'uomo parla quando ha davanti a sé, faccia a faccia, un altro essere. Vi sono migliaia e migliaia di canzoni che parlano, di, diciamo la maggioranza, che parlano di questo. E mi piacerebbe farvela ascoltare. Ve ne presento una, Eccoti, di Max Pezzali. Sono parole moderne, voi andate su YouTube, siete tutti esperti di computer, andate su YouTube e cliccate Eccoti più Max Pezzali e avete un video meraviglioso con questa canzone che eccoti, ti aspettavo da tanto tempo. Non so come sei riuscita a prendermi dal mio sonno e a riattivarmi il cuore. Se il primo pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla, sei la ragione più profonda di ogni mio gesto, la storia più incredibile che conosco. Sono le parole della Bibbia tradotte in canzoni, in parole moderne. E mentre le altre cose erano buone, belle, quando Dio crea la donna e vede la coppia, dice il giudizio di Dio è: questa è una cosa molto buona, questa è un bene grande. È nata l'alleanza tra Adam e la sua donna, tra l'Ish e la sua Issa. Tradotto in termini nostri sarebbe che l'uomo chiama la sua partner uoma, gli dà il suo nome al femminile. Anche in latino c'è vir virago, la traduzione è perfetta. È nata la prima alleanza, Yahweh ha congiunto ciò che è diverso ma fatto per l'unità, e la famiglia fondata sul patto nuziale, un'alleanza piccola nella grande alleanza. Non è stato Adam ad inventarla. La prova, lui non c'era, dormiva. Adam la riceve con un ossequio e stupore. Questo è stato in principio. La forma matura dell'amore è l'abbandono del padre e la madre. I due abbandoneranno il loro padre e la loro madre. Se non c'è la separazione, si cerca nel partner il papà e la mamma. Se non c'è la separazione dei genitori. E quindi la coppia scoppia. Ecco, la cosa importante è di rinunciare ad aspettarsi dal partner una sicurezza infantile, però la potenza dell'amore si manifesta nel fatto che esso è capace di trasformare un bambino in un adulto. È l'amore che dischiude un nuovo testamento, una nuova alleanza, uno spazio nuovo per una nuova sicurezza. E cosa devono fare questi due? Diventare una sola carne ed essere fecondi. Una sola carne, la parola moderna potrebbe essere tenerezza, intimità, sono parole chiave che affascinano anche gli uomini d'oggi. Com'è possibile che i due, rimanendo due, cioè se stessi, divengano una cosa sola? Solo attraverso l'amore, in cui scelgono di fare spazio l'uno all'altro. Ecco quindi, il desiderio, il piacere, sono cose buone, perché trascrivono in noi il bisogno di relazione. Non c'è nessun sbaglio nel desiderare. L'importante è coltivare il desiderio in chiave positiva senza lasciarlo in mano alle manipolazioni. Ecco perché l'importanza di una disciplina interiore. Quindi il desiderio è l'appello ad uscire da sé per farsi accoglienza dell'alterità dell'altro. La cosa bella è che i due non si vergognano pur essendo nudi. Per l'oiavista, nell'uomo, nella coppia, nell'amore, nulla è peccaminoso. L'uomo non pecca mediante l'uso della sessualità. È solo quando si separa da Dio che viene deformata la sessualità e distrutto l'amore. Non è la sessualità una cosa cattiva, ma è l'allontanamento da Dio il problema vero. Tant'è vero che i due non provano vergogna uno di fronte all'altro. Ecco, la narrazione di Genesi 2 si conclude che proprio con i due partner in armonia tra loro sono sereni l'uno di fronte all'altro nella nudità. Tutto è puro per chi ha occhi puri. Siate fecondi e moltiplicatevi. È il generare vita, ma non solo. È il procreare, riesprimere la propria umanità in un essere irripetibile e sempre nuovo, ma anche il diventare creativi. l'essere creatori, l'essere fecondi, il rendere il mondo più umano. Due mani più due mani non fanno quattro mani, ma 8, 16 mani. Conclusione, questo è il progetto, il sogno di Dio sull'uomo e sulla donna, qualcosa che sta davanti a noi e non solo alle origini del mondo. Un uomo e la sua donna che camminano insieme col loro Dio in unità e fecondità di vita. Fra tutti i cambiamenti che sono in atto nel mondo, nessuno è più importante di quello che riguarda oggi queste tematiche: la vita personale, la sessualità, le relazioni, il matrimonio, la famiglia, i figli, la nascita. Siamo davanti ad una sfida culturale enorme, una sfida culturale enorme. Dopo magari di questo parliamo nel dibattito. L'uomo e la donna sono chiamati a diventare coltivatori e custodi del mondo. Qui c'è tutto il tema della ecologia. La persona umana, fine del processo creativo, è responsabile della cura del proprio ambiente e della realtà. Il Signore pone l'uomo e la donna nel giardino perché lo coltivino e lo custodiscono. Sei custode. Il custode non è padrone del giardino. Il suo lavoro non è per lo sfruttamento o per la distruzione, ma custodia dell'opera di Dio. E nello stesso tempo, custodire un dono significa coltivare, far fruttificare questo dono, non usarlo, non sciuparlo. Adamo è coltivatore, una bellezza da far crescere come un seme, perché il giardino è assediato dalle erbacce e da un misterioso serpente, perché ogni bellezza è fragile e minacciata. Qui c'è anche l'importanza del lavoro, pensiamo oggi al dramma della disoccupazione, no? Perché il lavoro in qualche modo è fatica, ma è anche legato, al lavoro è legata alla dignità dell'uomo. Io mi ricordo mio padre che non aveva mai un lavoro sicuro finché io non ho avuto 10 anni, quando siamo venuti a abitare a Fidenza. Gli è stato dato dal comune un lavoro sicuro come spazzino, è venuto a casa e ci ha abbracciato tutti, finalmente una sicurezza, un futuro, una dignità. Oggi questo forse è uno dei, tra le tante cose, uno dei drammi di oggi. Ecco, come diceva il racconto all'inizio, però Dio dà le noci ma non ce le spacca, Dio dona il fiume, gli alberi, il vento, la stella polare, ma tocca a te costruire la barca, i remi, il timone e la vela. E se non puoi essere un pino sulla vetta del monte, puoi essere un arbusto sulla sponda del Rossello. Non tutti siamo chiamati ad essere sole, alberi, montagne, ma sono preziosi anche i cespugli, il bambù piccolo, il sentiero, l'infinitamente grande come l'infinitamente piccolo. Il Cardinal Newman ha scritto che verrà beatificato forse entro fine anno, se il Papa, quando il Papa va in Inghilterra, forse. Ha fatto una preghiera bellissima che forse conoscete. Dice, ecco, se riuscissimo a far passare queste idee, questi concetti, questa forza che ha la nostra fede, i ragazzi di oggi. Dice, io sono creato per essere e fare qualcosa per cui nessun altro è creato. Poco importa che io sia ricco, povero, disprezzato o stimato dagli uomini. Dio mi conosce e mi chiama per nome. Mi ha creato per rendergli un qualche servizio ben definito. Mi ha affidato un lavoro che non affida a nessun altro. Io sono necessario ai suoi progetti tanto necessario il posto mio quanto un arcangelo al suo posto. Martin Luther King diceva: tu spazzino nero che spazzi la strada, devi spazzarla con la stessa passione con cui Michelangelo ha disegnato la Cappella Sistina. Fare le cose, anche piccole, con passione. Questo è il progetto di Dio, il sogno di Dio che sta sempre davanti. Ma la storia è andata così, probabilmente la storia fin dalle origini. Bisognerebbe iniziarla col capitolo 3 della Bibbia, che è il capitolo dove si parla del peccato dell'uomo. Lo accenniamo brevemente. C'è una presenza irresistibile di Dio, ma una presenza amorosa, tenera e quindi anche per molti versi impotente, perché Dio si arresta di fronte alla libertà dell'uomo. Questa è un'immagine che raffigura Gesù di Nazareth, ma il pittore che ha fatto questa immagine, che voi vedete, gli hanno detto: ma hai sbagliato, Dio sta alla porta, in questo caso Gesù, e bussa, ma ci manca una cosa in questo quadro, ci manca la maniglia. E pittore ha risposto: no, no, il quadro è giusto, il quadro è perfettamente giusto, perché questa è una porta che l'uomo può aprire solo dall'interno. Cioè Dio si arresta di fronte alla libertà dell'uomo, che diventa responsabilità di decisione. Dio sospende la sua potenza e per amore si fa impotente. Per far vivere la nostra libertà, ha detto Papa Wojtyla, Dio si è reso impotente. Questa è un'affermazione che è un unicum, una cosa unica nella storia delle culture umane. C'è un monte, chiede il maestro, il rabbino, ai suoi scolari, c'è un monte che Dio non scala mai? Gli scolari dicono: no, Dio ha creato le montagne, sa scalarle tutte. No, dice il rabbino, c'è un monte che Dio non sa scalare, e questo monte è il cuore dell'uomo. Secondo voi, dove abita Dio? Che domanda facile. Dio abita dappertutto. No, signori, Dio abita, dice il maestro, dove lo si lascia entrare. Il primo verbo che Dio impiega nel dialogo con l'uomo è potere. Voi potete mangiare di tutti gli alberi del giardino. Il primo verbo di Eva nel dialogo col serpente è: noi possiamo mangiare. Il primo verbo che usa il serpente è dovere. È vero che Dio ha detto: non dovete mangiare? C'è una insidia che insidia sempre, un qualcosa che insidia sempre l'essere umano. La vita vista, Dio visto come colui che mette una trappola, colui che fa dei divieti. Ecco, allora, l'uomo e la donna, in questo peccato, è l'archetipo di tutti i peccati, di ogni tempo. Sono delle immagini che valgono sempre. È all'origine di tutti i peccati, non solo del primo, ma di quanto io oggi non cesso di fare. Ciò che è originale va cercato nel nostro profondo, non solo nel nostro passato. E guardate, detto molto in sintesi, voi non morirete, eternità. Voi sarete come dei, onnipotenza. I vostri occhi si apriranno, onniscienza. E la donna allora vede che il frutto è buono da mangiare, avere, voracità della bocca, l'avere. È piacevole all'occhio, voracità estetica, piacere, è piacevole. Desiderabile per avere saggezza, saggezza come potere, voracità del potere. Sono le stesse tre tentazioni che Dante mette, ad esempio, all'inizio della Divina Commedia. L'uomo è sedotto, è tentato da una lupa, da una lonza, da un leone. Lupa, l'avarizia, l'avere. La lonza, il ghepardo, la lussuria, il piacere. Il leone, la forza bruta, il potere. Sono le stesse tre tentazioni di Gesù di Nazareth. Pane, l'avere. Buttati giù. Vai al massimo, direbbe Vasco Rossi, vado al massimo, sfido per avere successo, il successo, il potere, senza, il successo senza avere, far fatica, piegati davanti a me e avrai tutto il potere. E queste sono le tre tentazioni che nascono da cose fondamentalmente buone. L'avere è un bene, il piacere è un bene. Guai se nessuno non ha nessun potere, è niente. Ma quando diventano assolutizzate, il possesso richiede di essere sempre più esteso e nega ogni solidarietà. Il piacere richiede una voracità per cui il ventre diventa Dio. I compagni di Ulisse trasformati in porci, ad esempio nella storia della letteratura. Il dominio richiede sempre più conferme, ignorando ogni logica di comunione. Ilario di Poitiers, padre della Chiesa, ha descritto qualche secolo fa la nostra società moderna. Noi non abbiamo più un imperatore anticristiano che ci perseguita, ma dobbiamo combattere, non dobbiamo combattere contro un persecutore più insidioso, un nemico che ci lusinga. Questo nemico, questo persecutore, attenzione, non ci flagella la schiena, ma ci accarezza il ventre. Non ci confisca i beni, ma ci arricchisce, dandoci la morte. Non ci spinge verso la libertà mettendoci in carcere, ma verso la schiavitù invitandoci a palazzo. Non ci colpisce il corpo, ma prende possesso del nostro cuore. Non ci taglia la testa, ma ci uccide l'anima. Non c'è forse una descrizione più attuale della nostra civiltà moderna. Ed ecco allora il rapporto tra i due si incrina. Il mondo diventa ostile. Se l'ultimo, che è Dio, diventa penultimo, o viene messo in disparte, o viene totalmente tolto, ci si aggrappa, il penultimo diventa ultimo e quindi ci si aggrappa al possesso immediato, al piacere fruibile immediatamente. Il rapporto tra le persone si incrina. I fratelli si ammazzano, ecco Caino. Gli uomini mangiavano, bevevano e prendevano moglie, ma non si accorsero di nulla finché non venne il diluvio, li inghiottì tutti, la natura si ribella e infine Babele, il mondo globalizzato con una lingua sola ma dove nessuno si capisce. Ecco, io qui avrei finito la mia prima parte e un attimo, c'è ancora questa immagine presa dal Duomo di Modena in cui si vede Adamo che viene coperto dalle foglie, è stato coperto dalle foglie di fico da Dio. Dio si prende cura, Dio va alla ricerca della persona, dell'uomo. Il nipote di un rabbino si avvicina a casa piangendo. Cosa ti è successo? Gli chiede il nonno. Giocavamo a nascondino, io mi sono nascosto proprio bene, ho aspettato tanto tempo, ma nessuno è venuto a scoprirmi. Sono uscito fuori e tutti erano andati via, nessuno è venuto a cercarmi. Bambino mio, gli dice il nonno, questo succede anche a Dio. Anche lui ama nascondersi e aspettare e piange se nessuno lo cerca. E però Dio ha sete che si abbia sete di lui e Adamo va lui alla ricerca dell'uomo. Adamo, dove sei? E ho avuto paura. Non avere paura. Si dice che nella Bibbia questa frase viene ripetuta 365 volte, una per ogni giorno dell'anno. Dio ci dice non avere paura. e dà una speranza all'uomo: la discendenza della donna avrà la vittoria. Dio non abbandonerà l'uomo a se stesso. Il giardino dell'Eden non è nel passato ma nel futuro, non è nostalgia ma attesa. Il paradiso non è un rimpianto ma è un progetto. Adesso, se mi lasciate 10 minuti, oggi facciamo una lezione un po' più lunga, faccio un volo d'aquila sulla Bibbia, quindi i fogli che avete lasciateli pure. Un volo d'aquila sulla Bibbia in cui potremmo intitolare con una canzone di Battiato: E ti vengo a cercare. È Dio che viene a cercare dell'uomo e inizia un contatto con le persone umane. La Bibbia è il racconto di come il tuo Eterno, questa misteriosa presenza grande, entra nell'esistenza umana e la rigenera. Il Dio della Bibbia è un Dio vicino, di comunione, di impegno con l'uomo. Vediamo alcune tappe essenziali. Può essere questa un po' la premessa di lavoro che faremo poi tutto quest'altr'anno. Il tuo Eterno si rapporta all'io nella sua unicità, costituendolo come relazione, istituendolo come suo partner. Dio associa poco alla volta l'uomo nel suo progetto. All'inizio Dio si rivela ad Abramo, sotto le stelle del cielo e davanti all'immensità del mare. Cosa promette Dio ad Abramo? Una terra e una discendenza. Dove si fa vedere? Sotto le stelle, davanti al mare. È un Dio altro, ma è un Dio naturale, che si rivela attraverso la natura, attraverso la generazione fisica, attraverso il dono di una terra. È un Dio che provvede, che trascende ogni ragione e chiede di avere fiducia. Eccomi è la parola più bella che Dio vuole sentire da ciascuno di noi. Quindi Dio si rivela sotto le stelle del cielo. Un passo in avanti lo abbiamo con Mosè. Dio si rivela sul monte, donando il decalogo. 10 parole, 10 consigli, segnali stradali per non andare fuori strada. Dio si rivela come liberatore dell'uomo. Qui nasce l'alleanza, patto di amicizia nel sangue. Siamo dello stesso sangue, della stessa famiglia di Dio. Mosè getta il sangue dell'agnello sul popolo e poi sull'altare. Siamo dello stesso sangue. Tutto il futuro di questo secolo si baserà sulle norme etiche. Tutti i parlamenti di tutto il mondo stanno in qualche modo, non dico rivisitando i comandamenti, ma mettendo delle norme a livello morale, a livello etico, perché l'uomo è diventato troppo potente. Dio si rivela sul monte. Un passo avanti, che diventa a noi più vicino, è legato alla tenda, all'arca dell'alleanza e al tempio. Nel tempio convergono tutte le diverse tradizioni. Il tempio è il cuore di Gerusalemme, nel tempio c'è l'arca collocata al centro. L'importanza del rito, dell'insieme. La nostra è una fede personale, non individuale. È l'importanza del rito eseguito, delle feste, degli anniversari, della cena insieme. Il rito insieme di parole e gesti semplici che rivelano la bellezza divina del mondo. Un passo ancora più avanti viene fatto dai profeti. Qui abbiamo il nostro Ezechiele e in alto abbiamo Elia con Eliseo. I profeti criticano, fanno una dura critica, sono i microfoni di Dio e i suoi altoparlanti, ma nello stesso tempo i profeti indicano una speranza, annunciano un Messia, un principe della pace, una nuova alleanza. Ecco, guardate che questi passaggi li fa in qualche modo ciascuno di noi nella propria vita, e che questo cammino è un cammino che possiamo fare anche a livello educativo con i ragazzi, parlo dei catechisti e parlo anche dei genitori. Il senso religioso che nasce dal contatto con la natura, le stelle, la sabbia del mare. I comandamenti che sono i no per crescere, i valori per crescere, sono i sì alla vita. La comunità, il rito, la festa, il tempio, il pasto, il mezzo per avvicinarsi a Dio. E poi profeti, bisogno di una guida che sia severa, che ammonisca e dia speranza. Adesso proprio 5 minuti per sfondo e arrivo al Nuovo Testamento, perché mi sembrava il tutto un po' monco, però su questo ci sarà poi un incontro con Don Luigi tutta la prossima volta, centrato sul tema dell'amore. Un germoglio spunterà. Il Vangelo di Marco, il primo dei 4 Vangeli, comincia con il termine: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. C'è un principio nella creazione e poi c'è una ricreazione, un mondo nuovo che riinizia. E cos'è questo inizio? È un Vangelo, è una bella notizia. E cos'è questa bella notizia? La bella notizia è una persona, il Messia. E chi è questo Messia? È il figlio di quel Dio che è creatore e che ama la creatura, tanto che non poteva rimanere amore senza farsi volto. Cosa dice di sé questo Messia? Dice di essere il Tempio di Dio. Distruggono questo Tempio, in 3 giorni lo ricostituirò. Parlava del Tempio del suo corpo. Dove si trova Dio? Nella natura? Nella legge? Nel Tempio? E nelle persone che parlano a nome suo? Il compimento, il luogo più compiuto, più alto in cui si trova Dio, è Gesù di Nazaret. La perfezione dell'uomo, il volto dell'amore a livello umano, il Dio con noi. È il volto di Gesù, è il volto alto dell'uomo. Seguire Lui significa perseguire una vita bella, buona e beata, un capolavoro di umanità. È il passaggio dalla religione, intesa come ciò che l'uomo deve fare per Dio, alla fede, quello che Dio fa per l'uomo. È il passaggio dalla legge alla grazia, quello che ha sconvolto San Paolo quando dice: la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia venne per mezzo di Gesù. Detto in altre parole, la grande novità è questa: che Dio non mi ama perché io sono buono, ma per farmi buono. Mi ama anche se non sono buono. Mi ama per rendermi amabile, anche se non sono amabile. Qui abbiamo l'immagine del buon pastore. Un Dio coinvolto e coinvolgente che si fa come noi per farci come Lui. Ai ragazzi delle volte dico: immaginate un Beethoven redivivo. Dicono: che bello, produrrebbe tanta altra musica. No, pensate a un Beethoven redivivo che rende ciascuno di noi capace di produrre una musica alta e bella come la sua, e di fare musica più grande, più bella della sua. È il progetto di Gesù, è il progetto di Dio in Gesù. Voi farete cose più grandi di quelle che ho fatto io. Con la sua morte per amore in croce, la forza dell'amore disarmante e la forza dell'amore che di fronte al cuore di ghiaccio non usa il piccone ma il calore come il sole. E l'amore disarmante che nella sua impotenza è la potenza più grande di tutte perché fa appello alla coscienza. Andiamo avanti. La Bibbia va avanti però e dice che Tempio di Dio, Santuario di Dio, non è solo Gesù, ma anche il cristiano. Non sapete che il vostro corpo è Tempio dello Spirito che è in voi e che avete ricevuto da Dio? E non solo del cristiano, ma anche della comunità cristiana. Voi siete Tempio di Dio. Lo Spirito di Dio abita in voi. Il Tempio di Dio è sacro e non va distrutto. E voi siete questo Tempio. Il corpo di Dio non si vede più nella sua corporeità. Il corpo di Dio visibile è la comunità cristiana. E concludere, più avanti ancora, un altro salto è nella... nelle parole di Pietro dopo aver battezzato Cornelio, che è il primo pagano battezzato, che dice, si difende e dice: Dio mi ha dimostrato che non si deve dire profano immondo a nessun uomo. Attenzione a queste parole, da scrivere a caratteri cubitali nel nostro cuore. Dio non fa preferenza di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualsiasi popolo appartenga e a lui accetto. Il profano, quello che sta fuori dal Tempio, non esiste più. Ogni uomo, tutto l'uomo è sacro. Tutta la vita dell'uomo, dal concepimento alla morte naturale, è sacra. Non c'è più il puro e l'impuro. Non esiste più la distinzione prossimo-non prossimo. Tutti sono prossimo se io mi approssimo a ciascuno. E qui troviamo un duplice processo. C'è l'universalizzazione della presenza di Dio da una persona a una famiglia, a un popolo, a tutti i popoli. Dio ama uno perché formi una famiglia, perché i due si amino, perché più si amino, perché tutti si amino. E contemporaneamente a questa universalizzazione della presenza di Dio c'è una interiorizzazione. Dio non fa preferenza di persone, ma è presente in ciascuna persona. E chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chiunque, uomo, donna, bianco, nero, povero, ricco, cattolico, protestante, ortodosso, ateo, credente, induista, sintoista, chiunque ama è generato da Dio. Adesso vado. Ecco per cui il comandamento è uno solo. È un ponte, diceva la Madeleine del Brel, che con un biglietto unico di andata e di ritorno. Non posso amare Dio, amare il prossimo come lo ama Dio, se non sono in contatto con Dio sempre. E se non amo il prossimo che vedo, non posso dire di amare Dio che non vedo. Ed ecco, ciò che è all'inizio è anche alla fine. L'umanità nell'Apocalisse significa Dio che si svela, toglie il suo velo, è pensata come una sposa che incontra il suo sposo. Dio, che amato per primo, ama per ultimo. Nella Gerusalemme celeste non c'è più notte, tenebra, peccato, morte, colpa, legge, punizione. Siamo ritornati all'Eden, ma al paradiso purificato. L'albero della conoscenza del bene e del male è scomparso. Lungo un fiume di acqua viva si innalza solo l'albero della vita, che ci fa conoscere solo il bene puro. Le chiese e i tempi non esistono più. Tra l'uomo e Dio, tra Dio e l'uomo, è caduta ogni distanza. non c'è più cielo e terra, sacro e profano. L'amore che muove il sole e le altre stelle è l'amore personale di Dio che ha a cuore la sorte di ogni suo figlio come la pupilla dei suoi occhi. Ora l'uomo abita in Dio e in Cristo, che sono diventati il Tempio. Dio asciuga le lacrime, cancella i dolori, cancella le grida dell'uomo. La Bibbia, che inizia con un principio, con in principio, si conclude con l'Amen. Amen, Signore Gesù, vieni. Amen, Maranatha. Voi sapete che nella lingua ebraica lo stesso verbo si può declinare presente, passato e futuro. Questo Amen si può tradurre, così è stato. Sì, ci credo, così è stato fin dall'origine del mondo. È questo il tuo progetto da sempre, Signore, ci credo. Amen, è così. Sono certo, posso vivere, voglio vivere così, su questo basamento, con questa logica. Amen, così sia, così sarà. E questa è la speranza che sostiene la mia vita e fa di me un impegnato e non un addormentato. Finché arriverai tu, Signore Gesù, e poiché il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te, allora, concludiamo con le parole di Sant'Agostino, riposeremo e vedremo. Vedremo e ameremo. Ameremo e loderemo nella fine che non avrà fine. Amen.